in questa sessione daremo un'occhiata alle novità di IT Director in Windows Server 2012. Innanzitutto un ringraziamento allo sponsor senza i quali non era possibile fare questo evento. Vediamo un attimo quale sarà l'agenda. Allora, l'idea è quella di vedere appunto le novità più core di IT Directory, quindi quello che è stato modificato sotto il cofano di IT Directory. Vedremo anche di cercare di capire come mai sono state fatte queste modifiche, in particolare due novità secondo me molto importanti, cioè il supporto pieno alla virtualizzazione in IT Directory e la semplificazione del deploy, e questa ce la farà vedere Mario in una demo che sarà verso la fine della sessione. E poi invece vedremo tutta una serie di diciamo, novità che in certi scenari possono veramente diventare fondamentali. In più avete tutta una semplificazione della gestione, proprio a livello di interfaccia grafica. Il sistema di IT Directory lo vedremo nella prossima sessione, ma anche l'interfaccia grafica per le fine-grained password policy, il PowerShell che piano piano sta raccogliendo sempre più comando per gestire sempre più pezzi di IT Directory. A questo giro abbiamo guadagnato ad esempio il DNS, abbiamo guadagnato i comandi sulla topologia e sulla replica. Il resto ce lo vediamo direttamente dalle slide. Allora, in primis, certe infrastrutture potevano avere un problema nella creazione dell'indice che avveniva tutte le volte che voi facevate diciamo una replica su un domain controller. Cioè un domain controller, quando replica, dopo 5 minuti cosa fa? Distrugge l'indice che ha dello schema e lo ricostruisce. Questo può essere in certe infrastrutture un problema, perché vi causa un overhead. Allora, l'idea è stata quella di poter ritardare questa ricreazione dell'indice per evitarvi questo leggero overhead. Non vi richiede in realtà chissà che modifiche a livello di IT Directory, vi basta avere dei domain controller 2012, perché è stato utilizzato un attributo che il DS Heuristic che già esiste nel vostro schema. Si va soltanto a impostare un bit con LDAP, nulla di più. Poi ci sono alcuni eventi, il 29, 44, 29, 45, che vi dicono: guardate che comunque prima o poi l'indice lo devi creare, quindi o mi riavvii la macchina o me lo fai forzatamente, ad esempio tramite ASCII. Ok, questa è diciamo una cosa che secondo me è più per grandi infrastrutture. L'altra cosa invece che comincia a diventare secondo me importante in certe infrastrutture che hanno una certa età è vedere se non siamo arrivati al limite per errori o per varia gestione all'interno delle nostre infrastrutture del DNT. Che cos'è il DNT? È un counter che i domain controller utilizzano per creare localmente gli oggetti di IT Directory. Quindi quando replicano da un altro domain controller poi devono creare gli oggetti nella loro IT Directory locale, nts.dit, e devono identificarli univocamente. Questo identificatore univoco è il DNT. Non può essere infinito. E 2 alla 31 meno 255. Con 2012 vedremo che addirittura c'è il sorpasso tra il DNT e il read, che è il suo corrispettivo globale a livello di dominio invece. Quindi il DNT identifica a livello locale e invece il read identifica a livello di dominio. A oggi non era semplice vedere a che livello di DNT arrivate sul domain controller. Con oggi invece è stata data la possibilità di pubblicare sul root DSE questo counter e di vederlo molto semplicemente all'interno di un attributo, tant'è vero che Joyver vi ha già creato un utility semplicissima riga di comando, questa chiaramente non è supportata da Microsoft ma è stata scritta da Joyver, ma non fa nient'altro che andare a leggere questo attributo e di a che livello siete arrivati. Qui vi ho fatto un esempio con il server della demo. Se succedesse che voi arrivate al limite, cosa succede? Il domain controller non è più in grado di creare localmente degli oggetti, ma qui ve la scansate ancora semplicemente, perché basta che fate demote e ripromuovete il domain controller, lui si riazzera. Quello che in realtà può succedere perché arrivate diciamo a questo livello è perché o localmente create e distruggete degli oggetti, che poi tra l'altro non vengono replicati per magari errori dentro script, oppure perché avete fatto una promozione tramite dell'install for media, cioè avete utilizzato la funzionalità install for media e avete creato il domain controller a partire da un altro, lui si è ereditato il DNT dell'altro e parte di lì in sostanza. Okay? Allora, altre cose utili per andare sempre più verso la mobilità è il direct access, che è adesso disponibile anche vi dà come possibilità anche avere l'offline domain join. L'offline domain join è nato con 2008 R2, era disponibile in 2008 R2 e in Windows 7, era principalmente rivolta a scenari VDI, cioè voi fondamentalmente creavate le macchine virtuali e poi potevate già fare in modo che come le accendevate loro erano già configurate per entrare nel vostro dominio, quindi non vi dovevate neanche più preoccupare di metterla a dominio. Adesso potete, se immaginate, spedire il computer da qualche parte, lui, qualcuno se lo accende in una postazione remota tramite direct access e automaticamente si trova dentro il dominio. E poi, come vedremo, questa cosa darà là anche per un'altra piccola feature interessante. E funziona solo su Windows 8 e su Windows Server 2012, quindi al momento queste sono le peculiarità. Ricordatevi che Direct Access, tra l'altro, ha un altro diciamo prerequisito che funziona soltanto su client di tipo Enterprise, quindi Professional o più bassi non possono avere Direct Access, è un prerequisito Enterprise, quindi Software Assurance fondamentalmente. Ecco, questa è l'altra cosa che può diventare interessante congiuntamente al Direct Access o Client Domain Join. Possiamo fare attivazione di Windows tramite Active Directory, quindi il nostro client, facendo delle semplici query LDAP, riesce a capire se può attivarsi e si attiva. Tutta la magia sta nella partizione configuration, niente di strano. Si configura con il ruolo Volume Activation Server di Windows Server 2012 oppure con il Volume Activation Management Tool che può essere installato addirittura su Windows 7. Dovete semplicemente aggiornare lo schema, portarlo a Windows Server 2012, fare la dipretta. Non dovete mettere Domain Controller 2012, no. Perché a lui interessa soltanto avere diciamo, gli oggetti necessari dentro questa partizione configuration. Tra l'altro vi dà un vantaggio rispetto a KMS. KMS utilizzava un traffico che era RFC fondamentalmente, porta 1688, e se andavate a leggervi l'EULA del KMS vi diceva che non potevate utilizzarlo in connessione a rete esterne, quindi non potevate per dire attivare client che non appartengono alla vostra rete. Invece adesso questa cosa non è più un problema se ci pensate, perché io addirittura la famosa rete esterna, il PC che ho spedito diciamo nella mia sede di Milano, che si è automaticamente messo a dominio con il Direct Access Offline Join, adesso automaticamente si attiva. Quindi avete anche questa cosa simpatica. Sicuramente diciamo, da adesso in avanti questa sarà, credo, la strada per quanto riguarda l'attivazione. Oggi funziona con Windows 8, con Windows Server 2012 e con Office 2013. Altra cosa che secondo me è andata a completamento di uno scenario di 2008 di Windows 7, 2008 R2 e Windows 7 sono i Service Account. Adesso abbiamo anche il Group Managed Service Account. I Managed Service Account, se vi ricordate, erano quei famosi account che potevate utilizzare dentro i servizi senza più preoccuparvi di creare voi un account a dominio fondamentalmente, gli dicevate questo account ovviamente non può modificare la password, gliela imposto io, lo do esclusivamente al servizio. Questi invece erano già account deputati che potevano essere già gli oggetti presenti dentro il vostro dominio. L'unico limite che avevano è che non potevano essere utilizzati in servizi che erano di tipo cluster o load balancing. Il group sta proprio non per gruppi di questi tipi di oggetti, ma questi account possono essere usati da gruppi di host, ok? Quindi il group sta per quello. Anche qua avete bisogno dello schema aggiornato, ma nulla più. Però il prerequisito è che ci sia un client che sia in grado di utilizzare questi tipi di account. E per adesso i client sono Windows 8 e Windows Server 2012, quindi stiamo parlando di cluster su Windows Server 2012. Allora, questa poi la riprendiamo anche nella seconda sessione. Detta molto rapidamente, vi sarà capitato qualche volta che l'autenticazione nel TLM vi funzionava e invece l'autenticazione Kerberos non vi funzionava. Allora, il motivo fondamentalmente qual è? È che Kerberos è una struttura che funziona con un ticket, il ticket ha una sua dimensione e questa dimensione è stata data per default nelle varie versioni di Windows a partire da 8K, adesso fino ad arrivare a 48K in Windows Server 2012. Il funzionamento avviene così, cioè io mi collego con la mia applicazione e gli dico preparami una struttura grande e gli passo il default. Questo è programma C di base, cioè programmazione C di base, niente di più. Se il mio ticket purtroppo sfora questa grandezza, l'autenticazione fallisce. Il mio ticket può sforare perché io posso avere così tante appartenenze a SID diversi, che sono le mie membership con cui prendete, ho il diritto di poter fare cose, che va a oltrepassare i limiti del ticket. Bene, in Windows Server 2012 hanno aumentato la grandezza anche per un altro motivo che vediamo dopo, perché nel ticket cominciano ad esserci anche altre informazioni che possono crescere, che non sono solo i SID. E l'altra cosa simpatica che è stata fatta è che adesso questa configurazione, che come vedete era un default, prima se la volevate modificare andavate a modificare una chiave di registro, che è quella che vi ho riportato in rosso. Oggi avete una group policy che lo può fare, e una group policy particolare è a sola andata, lo riconoscete perché ha l'iconcina solo con la freccia verso il basso. Queste policy che hanno l'iconcina solo con la freccia verso il basso significa che se voi modificate questa impostazione, se poi rimuovete la policy, io non posso rimettervi a posto quello che c'era prima, perché tra l'altro non so neanche cosa c'era prima, no? Perché se ho modificato questa chiave su un XP ci saranno stati 12K, se l'ho modificato su un Windows 8 ci sarà stato 48K, quindi non posso avere memoria storica di quel che c'era e quindi non posso rimettertela a posto, ma nulla di grave. E l'altra cosa simpatica è che finalmente c'è un evento, che è un warning events, che vi dice guardate che c'è qualcuno che sta usando dei ticket che sono fuori dal valore di default, quindi magari mettiti a posto. E qui avete evidenza. L'altra cosa vi ho detto, il ticket sta cominciando a crescere e quindi bisogna cercare di fargli un po' una cura dimagrante. La cosa che è stata fatta in Windows Server 2012 è quella di fare la compressione della parte dei seed. I seed, come vedete, in realtà sono sempre formati da due parti, una parte che identifica univocamente il dominio e l'altra che identifica univocamente l'oggetto nel dominio, il famoso read di cui abbiamo parlato prima. Bene, se il dominio è lo stesso, il read è l'unica cosa che identifica univocamente il seed. Quindi se io ho tanti oggetti dello stesso dominio, mi memorizzo il seed di dominio una volta sola e poi mi memorizzo solo i read. Perfetto, in 2012 questa cosa è di default. Tant'è vero che potrebbe addirittura essere necessario in certi casi disattivarla. Perché se voi avete dei NAS che fanno autenticazione Kerberos, che non sono ancora preparati a gestire la seed compression, questa cosa non funziona. E quindi la potete disabilitare con quella chiave di registro. C'è addirittura una KB, che è la 2774190, che vi dice effettivamente che si sono presentati questi scenari. Chiaramente quando il NAS nel suo firmware verrà aggiornato, la problematica sarà chiaramente risolta. Bene, qui ci addentriamo invece in una problematica, e chi l'ha avuta penso che se la ricorderà per anni e anni. Allora, il read. Ve l'ho detto, fino adesso praticamente vi identifico univocamente l'oggetto all'interno del dominio. Per far sì che voi abbiate un read sicuramente univoco all'interno del dominio, sfruttate il readmaster. Il readmaster è un domain controller che ha questo ruolo FSMO che dà pool di read ai vostri domain controller a colpi di 500. Gli altri domain controller, quando sono praticamente lì in esaurimento, cioè gliene mancano circa 100, gliene chiedono un altro pool, altri 500, e lui può continuare a fare il suo mestiere. Però i read non sono infiniti di nuovo, sono 2 alla 30 meno 1, quindi potrebbero andare in esaurimento. E questi sono tutti motivi che hanno condotto certe infrastrutture ad andare in esaurimento, segnalati dal support di Microsoft, li trovate su alcuni blog, eccetera, eccetera. Allora, quello più classico è infrastrutture grandi creano molto spesso account utente automaticamente con script. La cosa che capita più facilmente è che glielo creo, gli metto già una password di default, usalo, eccetera, eccetera. Qualcuno arriva, gli cambia le password policy e le mette più restrittive, lo script non rispetta le password policy, comincia a creare degli utenti, ma non può attivarli perché non rispettano le password policy. Cosa succede? Quell'utente viene distrutto, ma il read viene sprecato. Immaginatevi una cosa del genere a livello worldwide su una grande infrastruttura, brucia rapidamente read all'interno del dominio. Vabbè, ci sono altri scenari che possono chiaramente bruciare rapidamente. Per esempio, infrastrutture militari che hanno domain controller che non possono contattare periodicamente il readmaster, tendono ad allargare il read pool, non solo 500, ma blocchi più grandi, per evitare di rimanere, diciamo, con tutti i problemi che uno può avere ancora in zona di guerra, anche quello di non riuscire a creare magari degli oggetti che gli servono. Però attenzione, perché questi qua ogni volta si beccano chiaramente delle porzioni molto più grandi di read. E a volte nella vita dell'infrastruttura ci sono delle read invalidation, quando fate restore al non autoritativo del system state viene reso invalido il pool che avete in pancia. Quando poi vedremo con la gestione della virtualizzazione, fate ad esempio il restore di uno snapshot, che in futuro, come avete visto stamattina, sarà chiamato checkpoint. Anche in quel caso lì, per rimanere tutto compliance, farete invalidation del read pool. In questo caso invalidate un bel blocco di read pool. E poi un'altra cosa che era successa, che era stata segnalata a Microsoft, di alcuni sistemi di VDI di terze parti che causavano creazione di istruzione per il loro funzionamento di account machine e in questo caso andavano chiaramente a sprecare dei read. Allora, il problema è che perché ci accaniamo tanto sul fatto di fare attenzione sul non esaurirlo. Perché se non abbiamo esaurito i read, vuol dire che il nostro dominio non è più in grado di creare alcun tipo di account, cioè alcun tipo di oggetto. Quel dominio lì va abbandonato. Dobbiamo creare un nuovo dominio, migrare, e poi se avete bisogno di quel nome, ritornare. Voglio dire, prendetevi una settimana libera per fare una cosa del genere. Però tranquillizzatevi, nel senso che se non avete problematiche all'interno della vostra infrastruttura, adesso non c'è tempo per dilungarci, poi se qua a qualcuno interessa, io nell'appendice vi ho messo anche degli script house per controllare magari mensilmente cosa state creando, dove siete arrivati. Io vi ricordo che la key director di Microsoft, che è nata nel 99, io avevo ancora i capelli, e nel 2011 aveva consumato soltanto lo 0,7% di read disponibili, e ne ha già consumati 8 milioni. Quindi credo che, a meno che non abbiate infrastrutture molto grandi, molto vecchie, siete fuori da questo discorso. Però, in ogni caso, è da tenere presente, perché più le infrastrutture invecchieranno, e più chiaramente se avremmo fatto, diciamo, brutta gestione all'interno dei domini, il rischio c'è. Oggi Windows Server 2012 mette in campo diverse cose per semplificare questa problematica. Innanzitutto un evento, che ogni volta che voi consumate il 10% di quel che vi è rimasto viene inviato, quindi verrà inviato sempre più spesso, alla fine lo vedrete continuamente, quindi non può non accendervi una lampadina in testa. Potete soltanto ingrandire il pool a 15.000. Prima andavate su una chiave di registro, la modificavate e potevate anche metterci 40.000, 50.000, lui non vi faceva nessun tipo di controllo. Oggi se lo fate, comunque più di 15.000 lui non prende, e quindi questo già vi mette al sicuro. Potete sbloccare un bit, quindi non più 2 alla 30 meno 255, ma 2 alla 31 meno 255. Abbiamo sbloccato 1 miliardo di read, quindi questo già vi mette al sicuro. Non fatelo subito però, questo vi permette di evitare una grana, quindi non è che ho fatto la migrazione nel 2012, subito vado a sbloccare. No, assolutamente, non toccare. Aspetta che qualcosa succeda. Lo potete vedere subito anche, tra l'altro, questo è molto semplice, invece con 10 diavi si vede subito a che livello siete arrivati. Però c'è ancora un'altra cosa simpatica, secondo me, che lui, quando arrivate al 90%, comunque vi mette un blocco temporaneo, che poi voi andate a modificare, diciamo a risbloccare, quindi il vostro read si ferma, parliamo di read 2012, comunque, sempre, non, gli altri read non sono capaci di fare questo. Read 2012, quando arriva al 90% di quello che è disponibile, si ferma e dovete essere voi a dire, ok, consumo il restante 10%. Quindi avete due blocchi, se ci pensate, quello senza il bit sbloccato e quello col bit sbloccato. Ok? È chiaro? Fino a qua, sì. Bene, allora, questa è la novità del read. L'altra grande novità, e questa è veramente, secondo me, come direbbe Fabrizio Grossi, una figata pazzesca, il DAC. Il DAC è un nuovo paradigma per gestire i vostri file server, e secondo me, se ci pensate, nelle vostre infrastrutture potete già metterlo in atto, perché è veramente interessante. Oggi cosa facevamo? Gestivamo l'infrastruttura fondamentalmente con le permission sulla share e con le permission sull'NTFS. Le cose più semplici sull'NTFS, le cose più difficili, scusate, le cose più semplici sulla share, le cose più difficili sull'NTFS, in sostanza. Fondamentalmente si fa sempre la solita logica, un domain local group emetto soltanto accessi in lettura, accessi in scrittura sulla mia risorsa, dentro il domain local group ci metto dei global group, che invece sono per esempio l'ufficio amministrativo, l'ufficio vendita, ci metto gli utenti e riesco a gestire molto più semplicemente la cosa. Poi però, chiaramente tutto quanto avviene sempre con il famoso ticket, ecco lì che il ticket praticamente dentro c'è i nostri seed, noi ci affacciamo al file server guarda l'appartenenza delle nostre members e dice ok, puoi fare o non puoi fare, quindi niente, niente di strano. Il discorso è, due limitazioni, non è dinamico, perché le membership voi le prendete al login e le abbandonate al logout fondamentalmente, quindi se date qualcosa a qualcuno finché non rifà login, non potrà avere accesso, ma questo non mi preoccupa tanto, mi preoccupa di più il caso in cui io tolgo qualcosa a qualcuno. Quello finché non fa logout continua ad averlo. Quindi in certi scenari questo non può essere anche non simpatico. L'altra cosa è che dovete gestire tutti quei gruppi. Cioè, cominciate a pensare se uno allora vi dice, sì, vabbè, gli amministrativi d'accordo, però attenzione, vorrei fare la divisione tra chi ha accesso a documenti riservati e chi non ha accesso a documenti riservati. Però se magari accede a quel computer che è monitorato perché dentro gli uffici va bene, ma se accedesse dai laptop non mi andrebbe già più bene. Poi tutte queste cose come le fate? Le fate fondamentalmente costruendo dei gruppi. non avete altre strade. Però cosa vuol dire? Che se quello lì viene spostato di mansione, ricordatevi di mettere a posto tutti i gruppi. Qualcuno sicuramente lo lasciate, se lui continua a cedere sicuramente non ve lo dice, vi romperà le scatole soltanto se lui non accede. Qui invece con il DAC questa cosa è diversa. Allora abbiamo la dinamicità, quindi non dobbiamo aspettare il login e il logout, lavoriamo con le claim e poi vediamo cosa sono e fondamentalmente vi serve alcuni domain controller 2012, non ho detto tutti, quindi non parliamo di livelli funzionali portati a 2012, dovete avere nella vostra infrastruttura alcuni domain controller 2012, i file server devono essere 2012 perché devo cominciare a capire le claim, dovete avere Windows 8 nel caso volete gestire claim computer. Se quindi il famoso caso accede dal laptop sì, ma se invece cioè dal laptop no, ma dal desktop sì, quel caso lì devono essere laptop Windows 8 o computer. Tutti gli altri casi vanno tranquillamente gestiti. Integrabili in SharePoint, in Active Directory RMS e gestibile tramite System Center. È stato fatto tutta una serie di modifiche con cui non voglio tediarvi, anche perché siamo dopo pranzo, però il discorso è fondamentalmente che tutto quanto nasce dall'RPC 6113, che è nient'altro che l'implementazione di Fast e del Kerberos Kermorin dentro Active Directory. Il concetto, come avviene? Poi lo vediamo dal vivo con Mario subito. Allora, le user claim cosa sono? Attributi in Active Directory. Quindi io vado sul mio utente. C'è un attributo in Active Directory e lo utilizzo per creare cose, delle regole. Posso creare degli utilizzare anche degli attributi in Active Directory legati agli account computer, verranno recepiti solo se questi account computer sono Windows 8, fondamentalmente. Sul mio file server, Windows Server 2012, faccio delle classification, dei metadati che appiccico alla mia directory o al mio file. E poi metto insieme le cose banalmente. Quindi dico, se il mio utente è diciamo, dipartimento, parliamo in italiano, è ufficio amministrativo e la cartella è classificata per l'ufficio amministrativo, ci entra, altrimenti non ci entra. Se sei un utente che ha accesso a documenti riservati, ci entra, altrimenti non ci entra. Però vedetela questa cosa come una cosa in più, non come una cosa che sostituisce quello che avete sempre fatto. L'idea è, mi tengo, diciamo, la sgrossata sulla share. Mi tengo eventualmente quei due gruppi che mi classificano gli utenti, che mi servono anche magari per il database, mi servono per un sacco di altre cose, faccio lo sgrosso più grosso sull'NTFS. La complessità non la faccio più ammazzandomi a gruppi, la faccio col DAC. Ok? E quindi appiccico questo secondo livello. Mario, magari vediamo qualcosa? Sì. Io sono l'uno. Tu sei uno. Devi sorte per me. La priorità delle permission è esattamente nell'ottica share NTFS, c'è un cancello in più. Cioè, come fosse uno degli altri livelli, né più né meno.
Buongiorno a tutti, intanto.
Che? Dimmi. Non.
Vediamo.
Sì.
Allora, per questa demo ho installato un domain controller dove imposteremo, vedremo come impostare le claim. Ma fermo restando che una demo sulla DAC ci vorrebbe 2 sessioni probabilmente solo per vedere i modi e il modo in cui si deve configurare esattamente tutti gli attributi. Però io l'ho già preconfigurato, così vi do una prima preview, diciamo, di quello che si può fare. Allora, qui abbiamo un domain controller che è 2012. Aprendo l'Active Directory Administrator Tool, c'è una sezione proprio dedicata al Dynamic Access Control. Di qua si impostano tutte le claim e le regole che poi andrò a applicare alle mie cartelle. Allora, la prima cosa che bisogna fare è appunto creare e vedere quello che è, le claim che mi interessano. Io in questa demo ho abilitato e scelto il country e il department. Allora, nel country Allora, come si fa? Si fa new claim type e si può scegliere da una lista di tutti gli attributi di Active Directory. Una volta che ho diciamo, scelto i miei parametri, le mie claim, vado su le resource properties e vado a abilitare nella lista le claim e dirgli quali sono i valori. Quindi nel country, nel paese, io gli ho abilitato il Giappone e gli US. Una volta fatto, è un po' macchinoso, diciamo, vederlo così. Diciamo che una volta che si configura il tutto, poi effettivamente è semplice poi il post. Una volta creato quello, devo creare una central access rule, cioè gli devo dire quali sono i parametri e se devono esistere tutte e due o uno dei due. Quindi io in questo esempio, vi ho detto che per accedere alla cartella devono esserci la risorsa country e dipartimento nell'utente. Quindi, se l'utente vuole accedere a quella cartella, deve essere riempito il campo nell'utente sia country che dipartimento. Posso anche dirgli uno o l'altro, ok? Oppure, se il country è uguale a. Diciamo che di parametri e di scelte ne ho tantissime. Una volta che ho creato questa central access rule, devo andare a linkarla alla policy che poi dovrò distribuire tramite group policy. Okay? Quindi gli vado semplicemente a crearne una e vado a dirgli aggiungere quella che ho creato prima. Okay, questa la vedrò poi nel group policy, il quale gli posso dire come filtro quali sono i file server che deve essere applicata la policy e devo solo abilitare in questo percorso la policy da distribuire. Una volta fatto questo, sul domain controller diciamo che non ho più niente da fare se non che fare un update delle policy. Andiamo a vedere. Allora, vi faccio solo vedere nell'esempio: io ho creato un utente col mio nome, gli ho riempito il nome, il dipartimento finance e gli ho detto che è della country United States. Allora, adesso vado sul file server, qua è una share che ho creato in locale su questo file server, tasto destro, proprietà, innanzitutto c'è un nuovo tab che è classification, nel classification ho le due claim che io ho impostato sul domain controller e gli ho attribuito il valore US e finance sugli attributi. Quindi, lato client, se io accedo qua in questo momento sono loggato come Mario Serra, posso tranquillamente andare perché sono, diciamo, rispetto alle due claim. Nel momento in cui, e questo è veramente la potenza di questo sistema, come diceva Ermanno prima, la dinamicità del sistema è questa, che se io vado a cambiare la claim, quindi gli dico no, adesso per questa cartella qua bisogna essere del country Japan. Quindi torno dal client, non entro più. Questo è un messaggio che si può personalizzare logicamente. Quindi se è un diciamo che se voglio se penso che sia un errore, diciamo posso cliccare su richiesta assistenza ed è possibile proprio preconfezionare un'email da mandare all'IT administrator o a chi gestisce la cosa. Una un'ultima cosa, vi volevo far vedere solo. Sì, basta, basta. Sì, certo. Sì. Cioè, abilitarle cosa vuol dire? Cioè. No, 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 non ho aggiunto, ho solo cambiato. Io ho detto. Sì, esatto. Che sono quelle che sono le claim che io ho scelto. Esatto. Ita. Un country career. No, no, no. No. Se. Sì, al posto che end metto. Cioè, oppure posso aggiungere dei parametri, quindi dico quelli che sono sia del Giappone sia di US possono entrare, se sei ITA non entri. Okay? Qua si può poi nella, sì, nella security simulare. Allora, qui innanzitutto qui gli applico la policy sulla cartella, qui posso poi anche simulare. Le azioni, cioè gli utenti. Quindi se io dico, ma Mario Serra in questa cartella qua, senza configurare niente sull'utente, cosa può fare? Non può fare niente. Sì, esatto. E poi vedete che c'è anche il discorso del device, quindi se l'utente ha Windows 8, perché come ha detto Ermanno giustamente, si può solo cliccare con Windows 8 le claim a device. Posso anche dirgli: se Mario Serra ha questo device, ha questo computer, può entrare o non può entrare. Okay? Se io sposto e una no, esatto. Qui io gli rimetto di nuovo US. Diciamo che i cambiamenti possono essere fatti sia lato cartella sia lato utente. Quindi se l'utente viene trasferito e al posto che essere in America è in Giappone, io gli vado solo in Active Directory, gli cambio l'appartenenza di paese, di country, e lui in questa cartella, io nella cartella non tocco niente, non entra più, semplicemente. Qui io vado, adesso che ho cambiato, vado a fargli di nuovo una richiesta e adesso riesco a entrare. Vi faccio presente che full control, questo, è un attributo non di DAC, ma di NTFS, quindi che è questo. Quindi se io al posto che dargli il full control, adesso bisogna applicarlo nell'accesso, questo per quello che hai detto tu, del fatto che possono coesistere tranquillamente tutti e due. Sì, infatti io ho messo. Esatto. Diciamo che se tu vuoi gestire tutto da DAC, a quel punto lì tu dici: io tutti quelli che sono autenticati li lascio passare e poi li freno e li metto il cancello a seconda delle appartenenze. Esatto.
Questo è solo un modo semplice per fare condizioni, non più
Ok.
basato su gruppi, ma basato su claim. Sì, no, no,
Sì,
no,
puoi anche farlo.
puoi
Puoi anche farlo.
farlo, puoi farlo.
Certo,
Sì, 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 sì.
certo, certo. Nelle claim.
Perché tu dici, se sono vere queste condizioni, sono veri questi permessi NTFS. Quindi tu puoi mettere tutte le condizioni che vuoi, le fare che vuoi. Vedi questa cosa solo come una sostituzione ai gruppi. I gruppi ti davano che cosa? Permessi NTFS. Le claim ti danno permessi NTFS. Solo che le claim sono più duttili dei gruppi, sono più dinamici.
Questo se volevo mettere l'italiano, gli bastava solo che gli aggiungessi qua il valore.
Si dovrebbe poter fare con il page server snapping, fondamentalmente, questa cosa qua. Poi comunque lui sì,
Nelle
ha la
regole,
requantistica dell'audit. È già di suo di base, quindi puoi anche decidere do le
e
permission o
gli
do solo
dico se
l'audit.
sono vere le due condizioni, allora fammi entrare, non fammi entrare, fallo leggere solo, no?
e poi integration con System Center, quindi poi puoi arrivare a dire a fare quello che dici tu in sostanza. No, attenzione, non diciamo che sostituiamo i gruppi, eh.
Certo.
Esatto, ci sono scenari in cui i gruppi vanno benissimo e continueranno a essere, quello scenario che hai detto tu, uno di quelli. E poi ci sono i scenari più complicati dove questo strumento può diventare veramente utile e versatile.
Sì.
Certo.
Tutti i campi, sì. Certo.
Qui parliamo di file server, quindi accessi a cartelle e file per adesso. Non, può essere che magari venga voluto, ma io non ho evidenza di questo. Sì, eviti di avere un...
Certo. Certo.
Esatto, infatti. No, secondo me fondamentalmente dinamicità e semplificazione, perché se la vostra politica vi sta portando a creare tantissimi gruppi, questi gruppi dovranno essere tutti amministrati. Se si sposta l'utente è un bagno di sangue, dovete ricordarvi tutto voi, un secolo, no? O cominciate a fare script che vi dicono quello apparteneva a Tizio, Caio, Sempronio, ma chi l'ha messa su tutta la manfrina dei gruppi? Voi, qualcun altro? Ve le ricordate tutti? Sì, però vi ricordate anche come l'hai messa su tutta la politica basata sui gruppi. È molto meglio leggere un attributo, no? Okay. Bene. Adesso, se no poi non riusciamo più a completare quello che volevamo guardare, farvi vedere. Virtualizzazione su AT Directory. Allora, AT Directory oggi i domain controller li potevate virtualizzare, sì, ma c'erano alcune cose che stavano, per così dire, fuori. Snapshot su un domain controller, meglio dimenticarsela, perché rendevate inconsistente l'AT Directory, fondamentalmente, no? E lo rendevate inconsistente, diciamo, per chi magari non ci ha mai pensato, per questo motivo. Allora, due domain controller si replicano in base a cosa? In base fondamentalmente a un USN, che è il numero, per così dire, detto molto, molto terra a terra, il numero a cui siete arrivati di replica, e tra un domain controller ed un altro. Quindi facciamo per esempio questi due domain controller, quello, il DC1, voi ne fate una copia UHD e al momento sono replicati. Sul DC1 create 10 utenti, vengono replicati sul DC2. A questo momento un amministratore, che non siete voi ovviamente, fa il disastro, cioè butta su una copia snapshot fatta precedentemente e poi crea 20 utenti. Bene, a questo momento la prima replica avete la vostra AT Directory che è inconsistente, perché su quel domain controller 2 avrete 10 utenti che non ci sono sul domain controller 1 e viceversa, sul 2, sull'1 ce ne sono 10 che non c'è l'altro. E quindi cominciano ad esserci questi problemi fantastici. Ma io mi sono autenticato, però poi ieri non ci riuscivo. Perché a seconda su quale domain controller sei andato, ti autenticavi o non ti autenticavi, no? Quindi diventa veramente grave la cosa. Come ne veniamo fuori? Cioè, con 2012 ne veniamo fuori, possiamo gestire anche questo. C'è la possibilità di effettivamente poter non più preoccuparsi del fatto che io rimetto in piedi uno step in precedente. Grazie al fatto che è stato inventato un ID, il VM Generation ID, che viene offerto dall'hypervisor, che deve essere un hypervisor di ultima generazione, quindi Hyper-V3, quello in Windows R 2012, e ci deve essere un domain controller che lo sappia usare fondamentalmente. Il concetto è questo qua. Questo ID di 128 bit gli viene dato dall'hypervisor. Il domain controller lo può leggere tramite i soliti integration service, quindi un driver all'interno della macchina virtuale, e se lo memorizza in un attributo della sua AT Directory locale, un attributo che ovviamente non viene replicato, assolutamente, se no il gioco finisce. Bene, a questo punto abbiamo messo due punti fermi tra quello che era la macchina quando si è avviata e quello che era la macchina quando si era avviata l'ultima volta. La memoria ce l'ha dentro la sua AT Directory locale. Perfetto. Se i due non matchano, mi state seguendo fino a qua? Sì, ok. Se i due non matchano, cosa faccio? Quello che farei con un restore non autoritativo. Butto via il mio read pool, ecco, se torniamo al discorso di buttare via ogni tanto il read pool, mi vado a svuotare, diciamo, faccio il reset dell'education ID, cioè mi rimetto a posto e mi prendo tutta la replica dagli altri. Idem per la sysvol, anche le group policy devono essere di nuovo. Come faceste il restore non autoritativo, fondamentalmente, ok? Questo domain controller si rimette a posto dagli altri. Tutti i domain controller che detengono ruoli FSMO si parcheggiano e aspettano i suoi comodi fin quando lui non ha finito la replica. che viene identificata con due ID, 19.516 e 4.006, e vuol dire che tutto riparte, tutto è a posto. Quindi questo è veramente interessante. Quindi potete effettivamente fare snapshot. I backup di directory non si fanno con lo snapshot. Ricordate, i backup di directory si fanno con strumenti idonei, quindi Windows Server o strumenti di terze parti che usano USS, eccetera, eccetera. La T-Directory è un database, ha dei log, dovete svuotarli. Lo snapshot non svuota nessun log, ok? Continuereste a tenervi log su log. Oltre poi, quello che vedremo in nella prossima sessione, anche alcuni altri problemi che possono saltare fuori. Bene, questo giochino si può anche utilizzare per clonare i domain controller. Quindi, a oggi, cosa facevate se volevate clonare i domain controller? Si spreadete il sistema operativo, finito. Tutto il resto me lo faccio di nuova mano, cioè rimetto ruolo, eccetera, eccetera. Oggi mi prendo un domain controller, lo faccio diventare il mio domain controller master e da lì posso creare copie di domain controller. Quindi lui è già installato, eccetera, eccetera, me lo prendo. Come funziona? Allora, innanzitutto dovete avere un PDC emulator Windows Server 2012 acceso e funzionante. Solo domain controller 2012 possono essere utilizzati per questa gestione. Dovete avere sotto il cofano un Hyper-V che vi dà il VM Generation ID. Quindi torniamo di nuovo al caso di prima. Tra l'altro, il VM Generation ID non lo dà solo Hyper-V, lo dà anche VMware. Forse nella slide che vi ho fatto passare prima, non so se l'avete visto. Citrix promette che lo dà anche lui. Quindi, e credo che comunque fondamentalmente qualunque vendor di Hypervisor o comunque di sistemi virtuali abbia tutta la convenienza a farlo. Perché oggi stiamo parlando con i domain controller, ma domani possiamo parlare con SQL Server. Cioè, questo ID, vedetelo, ha più ampia gamma, perché sicuramente verrà utilizzata in applicativi che hanno bisogno di sapere se qualcuno gli ha rimesso in piedi una copia precedente e deve fare qualcosa, no? Ok? Bene, il giochino è semplicissimo, due comandi PowerShell. Io cosa faccio? Prendo il mio domain controller, lo metto nel gruppo dei clonable domain controller. E quello vuol dire che sarà un domain controller che può essere utilizzato per essere clonato. Tenetelo vuoto normalmente come consiglio per evitare che qualcuno cominci a fare clonazione rapida. Magari un'infrastruttura grande non è sotto il vostro controllo, non è sotto il vostro controllo pieno, magari siete in tanti che gestite l'IT. Poi lanciate quel get AD cloning execute application list. Cosa fa? Controlla che su questo domain controller master tutto sia certificato per la virtualizzazione, non ci siano servizi che non siano compliance con la virtualizzazione. Può essere che ci siano dei servizi di terze parti che magari lui non riconosce, c'è un'exclusion list, cioè se il vostro vendor vi ha assicurato questo servizio comunque sulla virtualizzazione va benissimo, lo aggiungete in un XML che fa l'exclusion list. E poi fate quel new AD clone config file. Questo dice che cosa? Bene, dimmi qual è l'IP, qual è il site, qual è il name del domain controller che dovrà essere creato nuovo quando farò provisioning. Bene, queste informazioni vengono memorizzate all'interno di un file XML che viene memorizzato nella stessa directory della vostra T-directory locale e verrà sfruttata nel momento del provisioning, perché a questo momento è tutto configurato. Spengo il mio domain controller master, lo copio, lo esporto, lo importo specificando meno generate new ID. Sto cambiando il VM Gen ID, niente di più, sulla macchina che sto importando nuova. A questo punto, quando lo accendo, lui vedrà che l'ID che era memorizzato nella sua T-directory locale non è più coincidente con quello che gli dice l'hypervisor. Si trova un file VM clone config, capisce che deve fare un autoprovisioning del domain controller, contratta il PDC Emulator 2012, gli passa l'informazione di IP, di site e di name, e ecco là che si configura come un nuovo domain controller. La magia viene fatta con un parametro, vedete, quel DC. Allora, no, scusate, la slide è questa. Quel DC promo fxclone, quello praticamente fa la magia. Prende le informazioni dal nostro file, eventualmente toglie dei ruoli che non ci dovrebbero stare su questo domain controller, lo rimette praticamente a posto come se lo dovessi fare io, con le tre informazioni che gli ho passato, né più e né meno. Del master, a qualcuno può venire il dubbio, sì, ma sul master c'è il master, quel file che tu mi hai detto, perché abbiamo fatto tutto, e poi non c'è problema, perché quando viene avviato, lui mantiene lo stesso Gen ID. Sempre lui, perché quello che c'è nella sua T-directory locale coincide con quello che gli dice l'hypervisor, trova il file di C-clone config, cosa fa? Lo rinomina, lo butta via, punto, voilà, perché effettivamente voi potete di nuovo fare il nuovo clone con quel master. Bene, io ti passerei la palla così cominciamo
Sì.
con la migrazione.
Ok. Qualcuno ha già migrato su 2012, da 2003? Sì. 2003. Ok. Adesso in questa, diciamo che in questa demo l'idea è far vedere tutto il processo di migrazione da un sistema vecchio 2003, può essere anche 2008, diciamo che non cambia la cosa, fino a arrivare quindi al passaggio a 2012, per vedere poi insieme quali sono state le novità rispetto alle migrazioni precedenti. Adesso io ho un 2003 ed è un domain controller. Partiamo dalla situazione in cui ho già messo a dominio un secondo computer 2012. In questo momento è solo server membro. Okay? Quindi trasferiremo, diciamo, sì. Quindi in questo momento diciamo che elevo la foresta e vedremo appunto che su 2012 non è più il caso di fare la dprep, domain prep e forest prep, e poi facciamo il demot del 2003 sul 2012. Ok, quindi la prima cosa da fare è passare sul server 2012, nel service manager, e andare a aggiungere il ruolo, ok, il 2012, va bene, di domain services, va bene, avanti, installa, ok. In questo momento non sta ancora diventando un domain controller, gli abbiamo solo aggiunto le commandlet di PowerShell e il ruolo di Active Directory. Non dovrebbe ne farci tantissimo. Fa tutto lui. Quindi lui ha finito. Ho un avvertimento e mi dice: guarda che ti ho installato il ruolo, ma non è ancora un domain controller. Quindi clicca qui per farlo diventare domain controller. Ok, qui parte, diciamo, in questo momento gli sto dicendo al tuo dominio e alla tua foresta gli aggiungo un altro domain controller. Ok, quindi sì. Allora, qui mi dà l'errore perché? Perché per fare l'operazione che stiamo facendo, il livello funzionale della foresta deve essere almeno 2003. Ok? Quindi non l'ho fatto apposta per farvi vedere. Niente. Quindi io vado sul 2003, quindi sull'attuale domain controller, rialzo prima la funzionalità di dominio e gliela alzo 2003, va bene, e quella di foresta 2003. Torno sul 2012, ok. Beh, se come server membro sì, però non come no. Sì. L'importante è che non sia un domain controller. Ok, allora qui mi installa già il nuovo domain controller come, quindi Global Catalog, e gli installa anche un DNS server. Gli metto la password di restore. Avanti. Va bene. questo domain controller deve replicare da qualsiasi domain controller, mi va bene, in questo caso ne ho solo uno. Sì. Sì. E sì, esatto. Veniva anche nelle versioni precedenti. Sì, 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 sì. Che non esiste nessuna zona autoritativa per questo DNS. Dove metto le solite, ecco qui, e qui mi sta dicendo: guarda, che io ti metto il domain controller nel dominio, ma devo fare queste due operazioni. Quindi devo farti la preparazione dello schema della foresta, la preparazione del dominio. Ok? Next. Questa prima fase verifica semplicemente i requisiti. Dovrebbe darmi tutto ok. Ok. Tutti i prerequisiti sono passati, sono a posto, install. Ok, in questo momento sta facendo l'upgrade della foresta. Se noi andiamo a vedere il... vediamo un po' se riusciamo... a vedere... vediamo dopo. Volevo farvi vedere la versione dello schema, ma non avendo ancora fatto l'upgrade non lo vediamo ancora. La preparazione dello schema passa da 30 a 56 come versione. 2008-2008R2 uguale. Sì, l'SBS è ancora una cosa un po' particolare per il fatto che bisogna installarlo in una modalità particolare, perché l'SBS deve essere l'unico root domain controller. Sì, 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 sì. Esatto, esatto, sì, se non sbaglio 60 giorni. Esatto. È identico, uguale identico. Esatto, sì. Sì, mi dà la segnalazione da riavvio che non ci sono le va fuori licenza, diciamo, quindi no, l'SBS. Sì. Sì, diciamo che l'ideale in quei casi lì è fare a step, diciamo, migrarlo e poi magari passare uno o due giorni per vedere che tutto sia funzionante, tutto sia a posto, già gli migro i ruoli magari e poi effettivamente si rimuove così. Sì? Sì. Sì. Ma sì. Sì, in realtà la cosa primaria da passare è il dominio, sicuramente, con tutti i ruoli. Poi Exchange, diciamo che è una cosa che può venire dopo, sì, esatto. Esatto. Ricordo che SBS è stato dismesso, l'Essential, che diciamo che è il prodotto 2012 attuale, non ha più Exchange. No. Sì. Sì. Non ho capito la domanda. Sì. Quello che chiedeva lui, diciamo. L'idea è prima migrare i ruoli e l'Active Directory. maniera che sul 2012. Quello che stiamo facendo, esatto. Dall'altra parte, in questo momento, l'altro è ancora un domain controller ed è ancora, in questo momento, non ho ancora neanche ancora passato i ruoli. Quindi, in ogni caso, è ancora totalmente funzionante anche con Exchange. Non si è accorto di niente, diciamo. Ha solo allargato lo schema per permettere di parlare la stessa lingua del 2012, perché sennò non riuscirebbe a passare le informazioni. Tranquillamente, nessun problema. Sì? Lui è già finito. Ancora. Allora, andiamo a vedere cosa è successo. Questo è l'Active Directory Administrative Center, che abbiamo già visto prima, vabbè, per il Dynamic Access Control, però adesso in questo momento è un domain controller anche lei, quindi posso vedere la stessa cosa sia da una parte che dall'altra. In questo momento ho come domain controller tutti e due, nell'organizzazione che conto logicamente dei domain controller, a computer non c'ho più l'altro. Il server è passato in questa organization unit. Volevo farvi vedere che vediamo se ho fatto lo script così facciamo prima. Allora, questo è uno script di PowerShell per controllare, diciamo, la versione dello schema, ed è una cosa da fare indubbiamente per vedere. Eccolo qua. Ok. Hai una slide poi che fa vedere i vari sistemi operativi che tipo di versione di schema devono avere. Questa è la 56, quindi è giusto, ha migrato giusto e quindi ha fatto sia la di prep, forest prep correttamente. Okay? Quindi è una regola che è buona regola vedere, diciamo, la versione. Com'è? Sì, no. Anzi, ti dirò di più, oltre a fermarsi, prova illimitatamente di farlo, finché non lo fermo. Precedentemente, nel 2008, provavo una volta e poi dava l'errore. In questo momento, adesso, continuo a provarci finché ci riesce, o in ogni caso quando lo fermo, perché vedo
che... Come vi ha fatto vedere Mario, DC Prom è morto, nel senso che ormai si fa tutto grafica, non esiste proprio più, non potete fare DC Promo, ok? Si fa tutto tramite la console che vi ha fatto vedere Mario. Non c'è neanche più la di prep, fondamentalmente, ok? Non fate più la di prep, lo fa lui automaticamente. La di prep, se andate a guardare, però c'è ancora 64 bit per un unico caso che vi può capitare. Cioè, se voi fate il primo domain controller installandolo, diciamo, sopra un altro domain controller, quindi ho un 2008R2 e voglio farlo diventare un 2012, e quindi installo il sistema operativo dove il sistema operativo. Io personalmente preferisco non fare questo, però se devono supportare questo scenario, devono per forza darvi la libera, ma è indicato soltanto per quello, non perché voi lo facciate. Tant'è vero che il 32B non lo trovate più, ok? Bene, i prerequisiti. Potete migrare ad Active Directory 2012 da livelli funzionali Windows Server 2003 o superiore. Quindi se avete dei Windows 2000 dovete prima portarli a 2003. Ok, no, beh, li portate a 2003. Non buttateli alla Directory. Come al solito, vi servono i privilegi di Enterprise Admin, Schema Admin, Domain Admin per poter fare queste operazioni. E come diceva Mario, vengono fatti retry. Innanzitutto c'è tutta una serie di controlli che lui mette in atto, tipo quello che abbiamo visto. Il livello funzionale della foresta non era a posto, mettilo a posto e poi dopo farai la promozione e l'installazione. Ne fa tutta una serie di altri e vi suggerisce, e tra l'altro è tutto proattivo, non funziona, devi fare questo, cioè c'è comunque un minimo di proattività nella cosa. E non so se avete notato, già automaticamente vi mette il DNS, vi mette la Group Policy Management, poi scegliete voi se volete anche mettere il Global Catalog oppure no, ok? Quindi più o meno su questo ci ritroviamo. La migrazione, innanzitutto passo a passo, è abbastanza semplice, mettete a dominio, ve l'ho fatto vedere, mettete a dominio prendete il computer, lo promuovete, spostate i ruoli FSMO, dopo che magari adesso lo vediamo, esatto, e il resto poi ve lo fa vedere lui. L'ultima cosa che tu tanto non fai vedere è la configurazione della replica DFS. Vi dico due cose. Se partite da domani controller 2003, la replica delle group policy è FRS, ok? Da 2008 in poi è stato introdotto lo standard che è il DFS. Ok? Se finita quella migrazione, lasciate tutto com'è, le policy continuano a replicarsi in FRS. Dovete migrare voi a FRS. Ok? C'è uno step by step che potete trovare. Io ho lasciato due link, in realtà un articolo che abbiamo già scritto, che è pubblicato su DogbyTechnet, che ha tutti questi passaggi in step by step e che vi può servire, secondo me, se fate migrazione. Tra cui c'è anche la migrazione del DFS. Ultima cosa, poi lascio la parola a Mario. Upgrade in place di cui abbiamo parlato prima, unico caso in cui dovete usare una volta la dprep, si può fare da sistemi operativi a 64 bit esclusivamente e partendo da 2008 e 2008 R2, rispettando le SKU, cioè un data center, per esempio. Vi può fare grade in place anche di una standard, ma una standard non può fare grade in place di un data center o di un enterprise, per esempio. Sapete che oggi avete solo più standard e data center, non ci sono funzionalità diverse tra i due ambienti, è solo un diverso discorso di licensing virtuale, cioè di quante macchine. Ce ne sono anche
Foundation
altre. Ed
sì.
essenza, se vogliamo, ci sono 3-4.
No, Foundation è, diciamo, studiata e pensata per le piccole realtà. Ha un massimo di 15 utenti, non può essere virtualizzata, ok? Ed è OEM, quindi è installato su server.
Io qua parlo
Se
proprio solo di
muore.
quelli open.
No,
No,
è
no, no,
test.
no, no, serve per
Se
piccola realtà.
un'aziendina che ha 5 computer, voglio mettere un domain controller che mi, o un Active Directory che mi controlli i permessi, un file server, un backup centralizzato, va benissimo. Ma no, perché non ha uno small business, altre cose. L'essential che è, cioè la foundation, l'essential porta gli utenti a 25 utenti. Però anche lì non ha più l'exchange. Sono realtà piccole, nel senso che diciamo, il portare un domain controller Active Directory su realtà molto piccole non è equiparabile a una standard, certamente, che mi dà la possibilità già di mettere a punto l'Hyper-V, di virtualizzare due istanze di macchine virtuali con la stessa licenza, quindi è una cosa più piccola della foundation.
Allora, ultima cosa, i livelli funzionali che erano nelle versioni operative, dei sistemi operativi precedenti, vi ricordate che vi davano funzionalità ulteriori. Con 2012 in realtà non vi danno grandi. Allora, portare un livello funzionale di foresta vi serve solo se voi volete essere sicuri che nessuno vi possa cacciare un domain controller che non è 2012, non ha nessun'altra utilità. Un livello funzionale di dominio 2012 vi garantisce che se volete potete impostare alcune policy per far sì che utilizzate esclusivamente il Kerberos Armory fondamentalmente, cioè volete fare in modo che per esempio si usano le claim e si possono usare le claim device, se qualcosa è un sistema operativo che non è in grado di farlo non lo volete, quindi fate un'azione veramente nazista nel confronto dei vostri client, ok? Tutte le altre funzionalità praticamente le avete già senza i livelli funzionali, certe si hanno veramente in modo semplice, ad esempio aggiornando lo schema o mettendo già anche semplicemente dei Windows Server 2012, per esempio il discorso di gestire tutto con l'Active Directory Administrative Center, ma vi basta un Windows Server 2012 se vi piace questo tipo di amministrazione, ok? L'estensione dello schema vi dà già la possibilità per esempio di avere il licensing gestito in Active Directory, di avere quel famoso esposizione del DNS e del DNT sul RUSI. Se mettete un domain controller 2012 potete già avere DAC, se avete anche il server 2012 ovviamente, avete già il Group Managed Service Account, il fatto di poter virtualizzare e eventualmente usarlo come master per fare DC cloning, insomma c'è già tutta una serie di cose, non dovete pensare che tutte queste cose le avete se avete tutti i domain controller 2012, no? Certe cose cominciate già ad averli a pezzi, questa secondo me è veramente la parte interessante di 2012. Allora, vuoi far ancora vedere l'ultima
Sì.
parte? Perfetto. Tengo il buffer. Assolutamente sì. No, io no,
farei anch'io.
no. No, io li farei, diciamo, l'esclusione la farei completamente al fondo quando vedi che ti funziona effettivamente tutto. Sì, perché alla fine tanto diventano dei saranno male. Cioè, appunto, cominci a spostarti magari i ruoli FSMO, guardi che non hai problemi. Il discorso famoso del NAS, beh, dice magari non devi intervenire sui tuoi NAS disabilitando quella chiave perché c'è la seed compression, eccetera, eccetera. Ci saranno qualcosina che bisogna aggiustare, no? Quindi dipende un po' dall'infrastruttura. Allora, le calcon 2012, tra l'altro la cosa è che non avete più cal all'interno dei sistemi operativi, le cal si comprano esclusivamente a parte e ricordatevi chiaramente tutte queste belle cose che avete visto, se le usate sui vostri utenti o sui vostri, avete bisogno di cal 2012.
Allora, quindi siamo rimasti ad avere due domain controller. Nel dominio, quindi in questo momento 2003-2012 all'interno dello stesso dominio. Devo iniziare a fare il demot del 2003, quindi voglio dismetterlo. Quindi la prima cosa da fare è sul 2012 andare a cambiare il DNS e farlo puntare su se stesso. Sì, certo. Replicate. Ok, quindi io punto su se stesso ecco, ricordatevi che se il 2003 fosse stato anche un server di HCP, bisogna poi dirgli a tutti i client che distribuisce che il domain controller nuovo, il DNS nuovo più che altro, è il 2012. Così quando adesso rimuoviamo il DNS dal 2003 non ci sono poi problemi di autenticazione. Okay? Quindi vado sul 2003.
Sì, è un altro modo infatti di gestire praticamente il DHCP, puoi gestirlo in maniera centralizzata, però questo cioè, non è correlato con altri directory e fa parte tutta della novità networking, del fatto che puoi fare cluster B. Non ho capito. Va a rispondere a un'esigenza di infrastrutture che dovevano gestire
Intanto io
centralmente
rimuovo
questa cosa.
il server DNS perché poi devo fare un riavvio così.
A rispondere, dicevo, a alcune infrastrutture che devono gestire centralmente questo tipo di problematiche e infrastrutture grandi che devono comunque mettere, ad esempio, in cluster il DHCP. Questa è un'altra funzionalità oltre all'IBAN che dicevi tu, che secondo me è molto ghiotta. Perché oggi pensate che se vi muore il DHCP, porto tutto, bravo. Adesso si può fare il cluster di DHCP comunque, che secondo me è più interessante dell'IBAN. Sì, c'è quella tecnica lì, però obiettivamente c'è quella tecnica lì perché non c'era il cluster. Ok? Una crocchia, cioè, finché non c'è il cluster va bene. Ok? Finché non c'è il cluster va bene. Lecchiamoci le dita che c'è quello.
Sì, c'è una logica per il fatto che è possibile che durante la demot del 2003, se non lo faccio prima, mi si interrompe il servizio di network.
Lo faccio vedere nella
Quindi,
seconda sessione, tra l'altro.
non so se vi è mai capitato, però c'è proprio una KB che spiega proprio per filo e per segno. Quindi diciamo che non costa niente rimuoverlo prima e mi evito dei problemi in demo.